Eccoci qua, buongiorno a tutti. Bello, era bello sentire di nuovo le voci della Chiesa. Spero che ha fatto piacere anche a voi poter usare di nuovo un po' di più le corde vocali. Avremo bisogno di esercitarci, immagino. Ma le prossime domeniche facciamo qualche canto in più, così che recuperiamo quello che abbiamo perso in questi mesi. Non è facile neanche tecnicamente, no? Mi si appannavano gli occhiali, non so com'era per voi durante il canto. Bisogna abituarsi, bisogna trovare dei nuovi modi anche nel mezzo di questa pandemia, di questa situazione, per lodare il Signore. È un po' un simbolo, no? Questo del trovare nuovi modi per lodare il Signore, è una cosa che dobbiamo fare sempre di nuovo nella nostra vita, sempre di nuovo quando ci troviamo in situazioni nuove, situazioni particolari, situazioni che dobbiamo affrontare in modo diverso dal solito. Il Signore può e deve mostrarci delle vie nuove magari per arrivare a Lui. Ed è quello che successe anche a Ninive. Stiamo continuando con questa storia del profeta Giona, ne sto approfittando veramente per andare a fondo nei vari versetti, invece di sono solo 4 capitoli, ma ci possono tenere occupati per tanto tempo. Infatti oggi vorrei guardare insieme a voi i versetti da 7 a 9, quindi Giona 3 da 7 a 9, e domenica prossima termineremo poi il capitolo con il versetto 10, perché mi sembrava importante tenerlo separato, quel versetto molto, con un contenuto molto importante. Allora, leggiamo i versetti da 7 a 9. Vi ricordo, per chi non c'era finora, quello che è successo. Giona è finalmente arrivato a Ninive dopo molte peripezie, ha annunciato per un giorno intero, inoltrandosi nella città, che mancavano 40 giorni, poi sarebbe arrivato il giudizio di Dio, e questo aveva scatenato una reazione incredibile da parte degli abitanti di Ninive, che si stavano ravvedendo, stavano chiedendo perdono al Signore, dal più grande al più piccolo, dal re fino al servo più umile. Anche il re stesso aveva dato l'esempio, spogliandosi di tutte le sue vesti regali, scendendo dal trono e facendo penitenza. Poi però non si è fermato qui, infatti leggiamo dal versetto 7 in poi. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, quindi il re e tutti i suoi aiutanti, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo. Uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Queste erano le parole del re di Ninive, spinto interiormente dallo Spirito Santo che lo stava guidando in quel modo ad agire così nei confronti del suo popolo. E leggendo un po' quello che stava succedendo a Ninive, mi sono ricordato un po' a quei tipici drammi giudiziari. Ti è mai capitato di entrare in un qualche episodio televisivo, soprattutto al pomeriggio? Intanto mi è capitato, poi mi soffermavo guardando certe cose assurde, no? Quando ci sono quei drammi giudiziari dove vedi il tribunale, vedi non so, uno che parla, cioè tutta un'inscenata incredibile. E poi vedi quella scena dove il colpevole, che è stato dichiarato colpevole, cosa fa? Si umilia, si getta davanti alla corte e dice: ah, io ammetto la mia colpa, ma mi appello alla clemenza del giudice. Raramente funziona, no? Quello che fanno vedere lì. E quando si appellano appunto alla clemenza della corte. Ma poi, riflettendo un attimino, mi sono chiesto: ma com'è che funziona da noi in Svizzera? Vi siete mai chiesti se c'è anche qua da noi in Svizzera la possibilità di chiedere clemenza alla corte, di chiedere la grazia? Purtroppo non c'è Paolo oggi, che avrei potuto chiedere a lui, che di sicuro ne sa più di me, che sta studiando giurisprudenza. Ma mi sono informato un attimo, ho fatto alcune ricerche e ho scoperto alcune cose interessanti sul sito ufficiale del Parlamento svizzero. Ho scoperto, ad esempio, che in Svizzera dal 1997 fino al 2020, quindi più di 20 anni, sono state presentate un totale di 11 domande di grazia. Quindi mica poi così tante, più di 20 anni, 11 domande di grazia, delle quali solo 2 sono state accolte. E poi mi è interessato un attimo di che cosa si trattava, chi erano questi criminali, cosa hanno combinato, no? E poi erano descritte queste 2 condanne. Ve ne leggo una perché è anche un po' divertente. Allora, uno dei 2 casi riguardava un macellaio. Un macellaio che si era reso colpevole di aver importato illegalmente in Svizzera una tonnellata di carne. Una tonnellata non è poi poco, eh? Però insomma aveva importato in Svizzera una tonnellata di carne. Quindi era stato dichiarato colpevole, ovviamente, poi però si è appellato alla Corte, si è appellato in questo caso all'Assemblea Federale Riunita, che è quella in Svizzera che concede la grazia, ed effettivamente la grazia gli fu concessa. Non sono andato a leggere tutti i dettagli, ma gli fu concessa innanzitutto perché tennero conto della sua situazione personale. Infatti era descritto lì che quell'uomo alcuni anni prima aveva avuto un incidente in auto di cui non era stato lui colpevole, questo gli aveva impedito di continuare a portare avanti la sua attività, quindi non poteva più esercitare come macellaio come faceva prima, e questo insomma lo avrà spinto per necessità a commettere questo reato. E poi c'era anche scritto che, a dimostrazione del suo pentimento, il condannato aveva pagato tasse e dazi doganali per un ammontare di 25.000 franchi. Insomma, il suo non è stato un reato, diremmo noi, forse così grave, non lo so. Di sicuro non sul piano di un omicidio o sul piano di tanti altri reati molto più gravi per i quali sarebbe difficile che venga concessa la grazia. L'altro caso era anche molto simile, qualcosa di diverso, ma anche, insomma, la questione erano simili. E leggendo la descrizione dei 2 casi di grazia concessa, ho notato però 2 cose interessanti, ovvero che avevano 2 cose in comune. Innanzitutto ho notato che le richieste di grazia sono veramente poche, come detto 11, e ancora meno sono quelle che vengono accolte, 2. E poi ho notato che in entrambi i casi dove le richieste di grazia sono state accolte si cita il sincero pentimento della persona, e questo pentimento era stato dimostrato anche dalla disponibilità della persona di fare ammenda, quindi hanno pagato le multe o hanno restituito parte di quello che avevano rubato, frodato al fisco, insomma, hanno dimostrato la buona volontà. Quindi, insomma, in questo caso è successo. Noi non so se avremmo agito ugualmente, ma è qualcosa di simile anche a ciò che è successo a Ninive. Ma tutta questa città che si rende conto di essere colpevole, no? Alle parole di Giona sapevano esattamente di che cosa si trattava. Sapevano di essere colpevoli davanti a Dio. Sapevano che non avevano giustificazioni e si sono affidati completamente alla misericordia di Dio. Hanno mostrato sincero pentimento, hanno fatto anche delle azioni concrete e il risultato fu appunto un effetto domino dal ravvedimento, un effetto che partì dalla consapevolezza collettiva della loro colpa. Quindi tutti si sono resi conto improvvisamente di essere colpevoli davanti a Dio, e questo portò poi però anche a un ravvedimento individuale. Qui non dissero semplicemente noi come città siamo colpevoli davanti a Dio, ma anche ogni singola persona dovette fare dei passi concreti. E quindi tutto questo processo portò infine ad avere una forte speranza nella misericordia di Dio. Ed è quello che mi auguro che possiamo imparare anche noi oggi per noi stessi, per la nostra vita. Rileggiamo un attimo i versetti da 7 a 8. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Quindi il re che cosa fece? Lui non si limitò ad umiliarsi davanti a Dio, andò oltre decretando che tutta la città avrebbe dovuto umiliarsi davanti a Dio e gridare a Dio con forza. Si rese conto che qui era necessario l'intervento di ogni singola persona, tutti quanti insieme dovevano riunirsi, buttarsi in ginocchio davanti a Dio e implorare Dio, implorare la sua misericordia, tutti quanti dal primo all'ultimo. E così il suo decreto riguardava ogni essere vivente all'interno della città, compresi gli animali. Una cosa particolare. E questo approccio del re è interessante perché indica come era ben consapevole che tutta la città, l'intera città, fosse contaminata dal peccato. Noi sappiamo che in generale le conseguenze del peccato non si ripercuotono solo su chi lo compie. Quindi non è che noi solo abbiamo delle conseguenze sulla nostra vita se facciamo qualcosa di sbagliato, ma spesso il tutto si ripercuote anche sull'ambiente circostante, sulle persone che stanno accanto a noi o addirittura sulla società intera. E possiamo bene osservare storicamente come quando una società o una nazione si allontana dalle vie del Signore, come questo prima o poi finirà con il portare degrado su ogni strato della società. O come dice l'Apostolo Paolo in Romani 8:22, noi sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, proprio a causa del peccato di tutta l'umanità. Tutta, anche la creazione, il creato, gli animali, la terra ne soffre. E il re desiderava spingere l'intera città a un ravvedimento completo. E naturalmente lo fece sfruttando la sua autorità, in questo caso sfruttò la sua autorità per un bene, per qualcosa di buono. E come detto prima, per noi il fatto che ha coinvolto anche gli animali potrebbe sembrare qualcosa di veramente strano. Ma cosa c'entrano gli animali? Mica hanno peccato gli animali. Ma non ha niente a che fare con questo. Non è che il re pensava che anche loro dovessero rapentirsi perché avevano una qualche colpa, no? Era semplicemente un'usanza orientale ed era del tutto normale a quei tempi. Per uno che a quei tempi leggeva queste parole di Giona, ma non si sarebbe posto assolutamente il problema, perché anche nella Bibbia era normale il coinvolgimento di tutto quanto, tutta la famiglia, anche nel Nuovo Testamento, quando si parla di famiglia si incorpora tutto quanto, gli schiavi, gli animali, tutti sono coinvolti. Ed è interessante che la Bibbia stessa a più riprese include gli animali sia nella lode al Creatore, sia nel lamento al Creatore per tutte per la condizione umana e la devastazione ambientale che gli uomini portano nel mondo con il loro peccato. Un esempio di lode lo troviamo nel Salmo 148, che è un testo classico dove leggiamo che tutto il creato, tutta la creazione, compresi animali selvatici, domestici, rettili e uccelli, tutti quanti sono chiamati a lodare Dio. E un esempio di lamento lo troviamo invece nel libro del profeta Gioele, capitolo 1, versetto 10, dove leggiamo che la terra stessa di Israele piange insieme ai sacerdoti di fronte alla rovina nella quale si trovava Israele in quel momento. Quindi c'era una totale disperazione e rovina all'interno di Israele, che la terra stessa si lamentava davanti a Dio per questo e innalzava la sua voce. Ora, immaginatevi se ci fosse un risveglio simile anche da noi. Immaginatevi se improvvisamente il Presidente della Confederazione una domenica si alzasse o un giorno dicesse: dobbiamo chiedere perdono a Dio perché la nostra nazione si è allontanata da quello che era un tempo. Secoli fa la nostra nazione seguiva ancora la volontà di Dio, pregava, è stato indotto, vi ricordate la festa del ringraziamento, la festa chiamata del perdono, del ringraziamento in settembre? È stata indotta proprio dal Consiglio federale per chiedere perdono a Dio. Era stata questa forma di preghiera nazionale, era stata introdotta quando c'era la peste, ad esempio, in Svizzera, quando c'erano delle carestie. Tutta la nazione veniva invitata a umiliarsi davanti a Dio, a pregare, a supplicarlo di intervenire. Quelli sì che erano bei periodi. Pensiamo se il nostro governo ci invitasse a pregare, invitasse tutta la popolazione a pregare. Non so, è poco probabile che succeda, che accada, ma non si sa mai. Ma non dobbiamo aspettare che sia il presidente della nostra confederazione a chiamarci a questo tipo di ravvedimento, di pentimento e di preghiera? Perché non dobbiamo sottovalutare l'impatto che il ravvedimento di ogni singola persona può avere sugli altri. Il ravvedimento di qualsiasi persona in autorità può essere tu stesso nella tua famiglia, può essere tu che hai una responsabilità nella tua ditta, nella società. Ognuno di noi può avere un impatto sugli altri, sia positivo sia negativo. Abbiamo un impatto sugli altri quando pecchiamo e abbiamo un impatto sugli altri quando ci ravvediamo e mostriamo nuovamente quanto grande è il nostro Signore che ci spinge a chiedere perdono e a ravvederci. Perché questo decreto del re ha avuto un così grande impatto sui niniviti? Beh, potremmo dire, ok, è il re, quindi erano abituati a fare tutto quello che lui comandava perché altrimenti finivano male e quindi è chiaro che hanno obbedito, ma non è solo quello, non è solo quello. Sappiamo che lui diede il suo esempio. Il re non si riteneva superiore agli altri. Non ha detto, ah bene, sappiamo adesso, Giona ci ha detto che fra 40 giorni la nostra città sarà distrutta, quindi prendiamo insieme un po' tutti i consiglieri della nazione, cosa ci dicono? Ah sì, dobbiamo dire a tutti che si mettano in ginocchio davanti a Dio, diamo quest'ordine. No, lui diede il buon esempio, lui stesso si tolse il mantello, scese dal trono, si inginocchiò nella cenere, si umiliò e iniziò a pregare il Signore. Quindi lui andò avanti con il buon esempio. Ha capito che era anche lui ugualmente colpevole davanti a Dio. Ha mostrato con sincerità che anche lui aveva delle debolezze e dei peccati. Come potremmo prendere esempio da quello che ha fatto il re di Ninive? Come potremmo anche noi, pur non essendo persone con grande autorità nella nostra società o nella Chiesa, come possiamo prendere esempio dal re di Ninive? Io credo che possiamo farlo vivendo con maggiore trasparenza e sincerità la nostra vita con Dio. Possiamo farlo ammettendo quello che siamo e non siamo, quello che sbagliamo davanti a Dio. Pensate un po' a quando è che potremmo essere di esempio e incoraggiare qualcun altro ad ammettere i suoi peccati e a consacrare la sua vita a Dio? Quando è che gli siamo di incoraggiamento e di esempio a una persona? Beh, io credo che lo possiamo essere dando il nostro esempio in tutta umiltà. Sicuramente non ci riusciremo a convincere qualcun altro ad ammettere, a ravvedersi del proprio peccato, semplicemente insistendo sulle regole, semplicemente puntandogli il dito addosso, dicendo che sta sbagliando, oppure presentandoci noi con un comportamento esteriormente impeccabile, che fa sentire l'altro ancora più in difetto, ancora meno capace o meno accettato davanti a Dio. Questo comportamento che facilmente poi puzza di ipocrisia, ma non è così che daremo il buon esempio. Certo, noi possiamo e dobbiamo esortare gli altri a ravvedersi. È un ordine che ci dà la parola di Dio. Noi, se incontriamo un fratello che sbaglia, è nostro compito aiutarlo, esortarlo a ritornare sulla giusta strada e a umiliarsi davanti a Cristo. Ma lo possiamo fare solo se questo è anche il nostro stile di vita. Ricordo le parole di Gesù, no, che disse: come puoi tu voler togliere la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non vedi la trave che è nel tuo occhio? Quindi le nostre parole potranno avere un forte impatto, come lo hanno avuto le parole del re di Ninive, solo se siamo sinceri e onesti nell'ammettere che anche noi dobbiamo regolarmente umiliarci davanti a Cristo. Perché siamo tutt'altro che perfetti. Nessuno di noi ha già raggiunto il livello di perfezione che magari desidera e che nel suo cuore cerca di al quale cerca di ambire. Nessuno di noi ci è arrivato. Sono convinto che uno degli aspetti che abbia convinto il re e la popolazione di Ninive a fare tutto quello che hanno fatto non è solo stata la paura di fronte al giudizio di Dio. No, Giona che arriva dice: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, aiuto, dobbiamo fare qualcosa. Ma avrebbero anche potuto deriderlo, no? Ma cosa vuole questo qua vestito di stracci che viene qua così, da dove viene, ma chi è questo qui, ma che cosa vuole, che autorità ha? Io credo che Giona non si sia limitato a presentare queste parole, quelle sono quelle che sono riportate nella Bibbia, ma sono convinto che la gente gli avrà chiesto spiegazioni, ma scusa, ma da dove vieni, ma chi sei, ma come mai, raccontaci un po'. E quando Giona avrà raccontato la sua personale storia di umiliazione, di come è fuggito da Dio, di come è stato infine gettato nel mare per salvare i marinai, perché Dio stava per punire anche loro, per come ha passato 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce. Insomma, vi ricordo che è stato poi vomitato sulla terraferma e da quel momento lui è camminato ancora per non so quante centinaia di chilometri fino a Ninive. Non so in che stato è arrivato a Ninive, ma me lo posso immaginare, tutto stracciato, probabilmente anche sfigurato in faccia dall'essere stato 3 giorni nel ventre del pesce, sottoposto all'acido che c'è nello stomaco del pesce. Insomma, non sarà stato veramente un bello spettacolo? E quando avrà raccontato tutto questo, loro hanno detto: wow, anche lui si sta veramente umiliando. Lui ha dato anche lui l'esempio, non ha nascosto i suoi errori. Sì, e qui non è facile fare questo. Penso che se ne rende conto ognuno di noi, me ne rendo conto io come pastore, che non è facile dare il buon esempio, mostrare da una parte i propri errori, le proprie debolezze e allo stesso tempo dare la giusta guida, le giuste indicazioni alla Chiesa, come non deve essere stato facile per il re di Ninive abbandonare il trono, umiliarsi e far sì che la popolazione lo seguisse, non lo deridesse, non dicesse: ma chi è questo qua, questo re che si umilia così, non lo vogliamo più seguire. È veramente una sfida per ognuno di noi. E uno dei passaggi che più mi tocca in questo contesto è il passaggio che troviamo in Galati capitolo 6. Galati 6, primi 3 versetti, dove leggiamo: fratelli, quindi si sta rivolgendo Paolo a tutta la Chiesa, ai credenti, se uno di voi viene sorpreso in colpa, se uno di voi viene scoperto che sta veramente sbagliando, sta commettendo peccato, voi che siete spirituali, quindi voi che in questo momento vi state facendo guidare dallo Spirito di Dio, non che siete migliori di Lui, ma che in questo momento siete consapevoli di quello che sta succedendo, che cosa dovete fare? Rialzatelo con spirito di mansuetudine. Questo rialzatelo è un verbo che era utilizzato nel greco antico per indicare l'azione di quando un medico prendeva un osso spezzato e lo rimetteva in posizione. Quindi qualcosa che si è spezzato a causa del peccato e cercare di rimetterlo nelle giuste condizioni. E dice: fate questo con spirito di mansuetudine. Perché? Perché siamo ben consapevoli che non siamo migliori di Lui, che anche noi sbagliamo, che anche noi pecchiamo. Per questo Paolo continua dicendo: bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato, che non sia tentato di orgoglio, di ritenerti superiore di Lui, o che non sia tentato di andare nell'altra direzione. Perché sapete, in queste situazioni è facilissimo cadere in due estremi. Ne sono pienamente consapevole. L'uno è quello di fare come se il peccato non ci fosse, no? Magari pensiamo: vabbè, io sono ben consapevole dei miei errori, delle mie debolezze, quindi è meglio che non apro bocca, perché se dovessero saltare fuori tutti i miei peccati, allora è meglio che sto zitto, perché non voglio rischiare, no? Quindi un'approvazione incondizionata, dicendo: ma sì, va bene, il Signore ama me, amerà anche Lui, perdonerà tutti. Oppure anche l'altro rischio che c'è di passare al gossip: no, sai cosa ha fatto quella persona? Sai com'è? Sai cosa ha fatto? Cosa è successo? Questo è un estremo. E l'altro estremo è quello del reagire con violento giudizio, con estrema durezza nei confronti della persona, dicendo: no, tu hai peccato. E io credo che nessuno di questi due modi corrisponda a quello che dice Paolo del rialzatelo con spirito di mansuetudine. Noi abbiamo veramente bisogno della guida dello Spirito Santo per avere il giusto equilibrio nell'agire in queste situazioni. Non è facile, non è evidente. È veramente difficile, perché siamo tutti spinti dalle nostre mancanze, dalle nostre debolezze. Quindi automaticamente, quando ci approcciamo a una situazione del genere, a un fratello che viene sorpreso in colpa, wow, cosa succede? Subentrano tutta una serie di meccanismi interiori nostri, tutte le nostre debolezze, le nostre paure, i nostri stessi peccati, la nostra inadeguatezza. Tutte queste cose a livello umano giocano un ruolo importante e dobbiamo rendercene conto. Per questo abbiamo tanto bisogno della guida dello Spirito Santo in questi momenti, ognuno di noi. Poi continua dicendo: portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Anche qui non è facile portare i pesi gli uni degli altri, indicando la strada giusta, senza giudizio. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Quindi c'è un grande pericolo sempre in agguato per ognuno di noi. Torniamo un attimo al re di Ninive. Il re di Ninive non ha semplicemente usato la propria posizione di potere o di autorità per emanare un decreto, no? Dall'alto in basso, che tutti avrebbero dovuto applicare solo perché lui era il re che lo ordinava, no? Ha dato dapprima l'esempio, alzandosi dal suo trono, togliendosi il mantello di dosso, coprendosi di sacco e mettendosi seduto sulla cenere. Fu il suo esempio personale, insieme alle parole di Giona, al suo aspetto esteriore, a tutto quello che ha raccontato, e insieme all'agire dello Spirito Santo in quel momento che ha attraversato tutta la città di Ninive, a scatenare un effetto domino di ravvedimento collettivo. Wow! Quello che è successo è veramente incredibile. Quindi, detto tutto questo, vorrei chiederti: sei tu consapevole del tuo ruolo di esempio per gli altri? Del ruolo che ricopri tu nell'essere un esempio per i fratelli e le sorelle in chiesa, per i tuoi figli, per tua moglie, per tuo marito, per i tuoi colleghi di lavoro, per qualunque persona sta attorno a te? Sei pronto a essere parte di una chiesa che si umilia regolarmente davanti al Signore, nella consapevolezza che tutta la nostra vita dipende unicamente dalla grazia e dalla misericordia di Dio? Sei pronto ad essere parte di una chiesa che vive in questo modo il ravvedimento, Questo sarebbe il mio desiderio, che non siamo una chiesa che o fa finta di niente o giudica così. No, che cerchiamo veramente insieme, che lottiamo, che piangiamo davanti al Signore per trovare una strada da seguire sia per noi sia per chi sbaglia. È così importante che ci inginocchiamo e ci umiliamo tutti quanti davanti al Signore perché possiamo sbagliare così facilmente. Pensiamo a quello che successe a Ninive. Come ho detto, il peccato non consisteva solo nella nazione che commetteva gravi peccati nei confronti di altre nazioni. No, il peccato era presente all'interno della città, in ogni singola famiglia. C'erano famiglie che litigavano, persone che parlavano male degli altri, che si uccidevano a vicenda. Cioè, veramente di tutto e di più succedeva a Ninive. Quindi questo processo di ravvedimento collettivo, insomma, avrà avuto delle ripercussioni pratiche. Persone che avranno dovuto andare dal vicino di casa a chiedergli perdono. Mariti e mogli che avranno dovuto perdonarsi a vicenda, genitori e figli che non si parlavano più, che hanno dovuto di nuovo iniziare a stare insieme. Chiedere perdono ed essere perdonati. Wow, questo deve essere stato veramente qualcosa di grande che non si è mai visto prima a Ninive. Infatti il decreto del re disse anche: ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Il re non si limitò a dare il buon esempio, esortò anche ogni singolo cittadino a convertirsi dalla propria malvagità personale, perché sapeva benissimo che quella era la causa dei problemi di Ninive. A Dio non importava tanto che si fossero vestiti di sacco tutti quanti, dal più grande al più piccolo, che si fossero seduti sulla cenere, digiunando e gridando. Dio dice spesso nella sua parola che a me non importa che tu ti metta a digiunare o a pregare, a supplicarmi, se questo non è veramente quello che tu desideri nel tuo cuore. Quindi a Dio importava quello che sarebbe cambiato effettivamente. Dio voleva vedere la vita di ogni singolo ninivita trasformata, che quelle non restassero solo parole, ma che diventasse qualcosa di concreto, di pratico. Quindi il re sembra essere ben consapevole che quello fosse il vero motivo per cui Dio era arrabbiato con la sua città. Era lo stile di vita peccaminoso che dispiaceva a Dio. E invece di far finta che il peccato non esistesse o di cercare di sminuirne la gravità, lui si umiliò, si pentì e ordinò a tutto il popolo di abbandonare immediatamente ogni malvagità e ogni violenza. Vi ricordo che l'impero assiro era insolitamente violento, massacrò e schiavizzò innumerevoli persone e oppresse i poveri. Era famoso per la sua ingiustizia, l'imperialismo e l'oppressione di altri paesi. Eppure il testo mostra che l'impulso verso lo sfruttamento e l'abuso stava corrodendo tutto il tessuto sociale di Ninive. La violenza non era rivolta solo verso l'esterno, ma gli individui erano violenti anche gli uni verso gli altri. E questo stava avvelenando tutte le relazioni sociali. È così che ogni volta che nella storia c'è stato un risveglio, seguito da un ravvedimento collettivo, un risveglio che ha attraversato tutta la società, dove c'è stato un ravvedimento collettivo di interi gruppi di persone, uno dei frutti è sempre stata anche la trasformazione individuale della vita individuale di singole persone. Quello è sempre stato uno dei frutti del risveglio, che le persone vivevano una vita trasformata. Il ravvedimento inizia con la consapevolezza del proprio peccato, che ci spinge a umiliarci e a gridare a Dio affinché Lui ci conceda il perdono, ma non si ferma lì. Il sincero ravvedimento spinge la persona che è stata toccata nell'intimo del suo cuore dall'amore e dalla misericordia di Dio a ricercare con passione anche la presenza del Signore, a volerlo conoscere sempre meglio, a chiedere a Lui di mostrargli ogni aspetto della sua vita che ancora non onora e non dà gloria a Dio. E perché tutto questo? Perché avviene tutto questo? Perché Cristo è tutto ciò che noi abbiamo. Ravvedersi significa riconoscere le proprie vie malvagie e abbandonare le azioni peccaminose che abbiamo riconosciuto come tali nella nostra vita. Nella vita cristiana il ravvedimento non descrive ciò che uno deve fare per avvicinarsi a Dio, ma il ravvedimento descrive l'intero processo del rivolgersi a Dio. Perché quando noi ci rivolgiamo veramente a Lui, allora ci allontaniamo automaticamente dalle cose che gli dispiacciono, perché voltiamo la schiena al peccato. Noi possiamo imparare molto dai niniviti. Troppo spesso, quando ci confrontiamo con i nostri peccati, ci rifiutiamo di ammettere umilmente la nostra colpa. Cerchiamo invece di trovare delle giustificazioni o di relativizzare la portata della nostra colpa. E non sto parlando delle persone del mondo, che qui non dobbiamo neanche discuterne, sto parlando della Chiesa, sto parlando di ognuno di noi, sto parlando di me stesso come pastore. Vedo questo pericolo anche in me stesso. Forse non ci rendiamo nemmeno conto di quanto il nostro star bene e la nostra libertà religiosa della quale godiamo in Svizzera sia a volte un grande ostacolo a una sincera vita di ravvedimento. Siamo sinceri, essere cristiani qui da noi ci costa veramente poco. Cosa ti è costato finora essere cristiano nella tua vita? Hai dovuto veramente già rinunciare a qualche cosa di importante nella tua vita solo perché sei diventato cristiano? Qualcuno di voi sicuramente potrà dare degli esempi o delle testimonianze, ma se siamo sinceri, io non ho dovuto rinunciare a un granché per il fatto che sono diventato credente. E quindi è facile perdere di vista il perché siamo diventati credenti, ovvero perché l'amore di Cristo ci ha colpiti nel cuore, noi abbiamo desiderato essere sempre più simili a Cristo. Nei giorni scorsi ho conosciuto un pastore tramite Instagram, un pastore del Pakistan, no? È conosciuto anche tu, Alex, abbiamo parlato insieme, abbiamo potuto avere una telefonata e parlare un attimo insieme, mi ha fatto veramente piacere perché mi ha raccontato un po' cosa stanno vivendo loro in Pakistan. Lui è evangelista, assieme a suo padre che è pastore, hanno 3 grandi chiese in diversi paesi nel Pakistan. E mi ha raccontato come nel 2020 c'è stata un'ondata veramente di miracoli, di risveglio in Pakistan. Tantissimi musulmani si sono convertiti, mi ha mandato fotografie di grandi convegni evangelistici dove predicava di fronte a migliaia di persone che hanno sperimentato miracoli, guarigioni, che hanno abbracciato la loro fede in Cristo. E questo mi ha detto, è fantastico, meraviglioso. Poi però, nella frase subito dopo, ha anche condiviso una profonda tristezza che c'è nel suo cuore. Ovvero una tristezza per il fatto che la gran parte di tutte queste persone che aveva vissuto miracoli, che aveva sperimentato la potenza del Signore, che aveva dato la sua vita a Cristo, dopo pochi mesi, sono ritornate nell'Islam, sono ritornate nella vita che facevano prima. Ha detto, è così difficile che una persona che si converta veramente a Cristo, che poi resti anche lì, in questa nuova posizione davanti a Dio. È così difficile, ha detto che è così un problema che stanno affrontando. E qual è il problema? È che non erano disposti a pagare il costo del seguire Cristo. Sì, perché lì in Pakistan c'è veramente un costo nel voler seguire Cristo. non avviene così come qui, che uno può convertirsi o no, nessuno se ne accorge, no? Lui mi ha raccontato con le lacrime agli occhi di come molti suoi fratelli e sorelle in Cristo hanno perso la vita. Sono finiti in prigione, sono state uccise proprio perché si erano convertiti a Cristo con tutto il loro cuore, avevano seguito Cristo con tutto il loro cuore. Soprattutto chi si converte dall'Islam subisce poi forti pressioni dalla famiglia e non è facile resistere di fronte a queste prove della persecuzione. Lui mi ha detto, questo purtroppo avviene quando la conversione non è stata veramente sincera, quando non hanno veramente dato la loro vita a Cristo, quando tutto era magari spinto da un entusiasmo emotivo iniziale, dall'aver visto miracoli e guarigioni. Se quindi il ravvedimento e il desiderio di seguire Cristo non è sincero e non è avvenuta una vera trasformazione nel cuore da parte dello Spirito Santo, quelle persone che hanno conosciuto la fede cristiana difficilmente supereranno le prove della persecuzione. Quindi vediamo che lì hanno veramente altri problemi rispetto a quelli che abbiamo noi qui. Lì sì che seguire Cristo è un problema. E com'è invece da noi? Insomma, di persecuzione non ce n'è qui da noi. L'unica cosa che hanno fatto è obbligarci a mettere la mascherina durante il culto, proibirci di cantare, proibirci di stare tutti vicini e abbracciarci. Questi sono i limiti che abbiamo, ma altri limiti non ne abbiamo. Siamo qui riuniti in tutta libertà senza che nessuno ci impedisca di fare qualcosa. Abbiamo libertà di religione e di espressione. Quindi quanto saresti tu disposto a sacrificare per Cristo? Noi non viviamo in Pakistan, viviamo in Ticino. Quanto sei disposto tu a sacrificare per la tua vita con Cristo? Cristo è così importante per te che saresti cristiano anche se dovesse, se significasse dover sacrificare il tuo lavoro, la tua libertà, la tua ricchezza, la tua famiglia o addirittura la tua vita? Che sia chiaro, quando ho scritto queste parole, mentre sto predicando adesso, io sono pienamente consapevole che nemmeno io riesco sempre, ogni giorno, a vivere nella piena consapevolezza di chi sono io in Cristo e di ciò che io ho in Cristo. Anche io spesso me ne dimentico, anche io spesso mi lascio prendere dalle faccende quotidiane, dalle preoccupazioni, dalle sfide che mi sembrano enormi ma che non sono nulla rispetto alla persecuzione che vivono certi fratelli in altri posti. E quindi anch'io ho regolarmente bisogno di sottopormi a un reality check e soffermarmi un attimo e dire ok, ma quello che sto vivendo io, di che cosa si tratta? Di che cosa stiamo parlando? Ho bisogno di questo per rivalutare le mie priorità, per focalizzarmi nuovamente su ciò che significa per me vivere per Cristo. Anche io a volte tendo a trovare delle scuse per il mio peccato, tendo di giustificarmi per i miei errori, ma non voglio che questo diventi la normalità nella mia vita e nemmeno nella nostra Chiesa. Avviene sì, ma non dovrebbe diventare la normalità. Perché questo? Perché è la speranza nella misericordia di Dio a motivarmi. Ed è stato questo anche a motivare il re di Ninive e tutta la popolazione che avevano una speranza nella misericordia di Dio. Ricordate le ultime parole del re di Ninive nel suo decreto? Lui concluse dicendo: forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Come ho detto, anche se il messaggio di Giona sembra essere stato solo quello che 40 giorni arriverà il giudizio e tutto finirà, è evidente che qualcuno, forse il re stesso, abbia mandato a chiamare Giona e gli avrà chiesto: senti, ma Giona, ma chi è questo Dio? Che cosa dobbiamo fare per placare la sua ira? Ed è probabile che Giona abbia detto: beh, sapete, io so che il mio Dio è un re lento all'ira, è misericordioso. L'avrà detto forse controvoglia, ma forse l'avrà detto. E quindi in un qualche modo avevano una speranza di salvezza. E anche noi sappiamo che c'è speranza, sappiamo che c'è speranza perché sappiamo che il nostro Dio è un Dio misericordioso. Noi conosciamo quello che è successo alla croce, sappiamo che Dio è misericordioso con noi. Quindi, quando guardiamo dentro di noi e riconosciamo i nostri limiti, questo non ci lascia nella disperazione e senza speranza, perché è Cristo stesso a darci una nuova speranza. Qualcosa nelle parole di Giona e nell'intervento dello Spirito Santo deve aver convinto il re che di fronte a un sincero e concreto ravvedimento, Dio avrebbe forse potuto ricredersi, pentirsi e abbandonare l'intenzione di distruggere la città. Quindi il vero ravvedimento, quello biblico, non ci lascia con la coscienza appesantita, non ci lascia con le dita puntate gli uni verso gli altri, ma un ravvedimento che ci spinge a portare i pesi gli uni degli altri, a chiederci perdono, a perdonarci. Perché come scrive l'Apostolo Paolo ai Corinzi, 2 Corinzi 7,9, la tristezza secondo Dio, quindi quando siamo rattristati perché Dio a farci capire quello che stiamo sbagliando, questa tristezza produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Quindi la tristezza iniziale per aver riconosciuto il nostro peccato lascia presto spazio alla gioia se noi ci rivolgiamo a Dio, perché noi sappiamo che abbiamo ottenuto il perdono. Quindi ogni volta che lo Spirito Santo ci confronta con il peccato, ci dona sempre anche nuova speranza. Quindi non dobbiamo abbatterci. Sono convinto che quelli di Ninive, dopo aver fatto cordoglio, dopo aver pregato e pianto davanti a Dio e gridato, siano stati anche riempiti di una gioia, di una nuova speranza in quello che, di quello che Dio avrebbe fatto. Quindi non dobbiamo lasciarci prendere dai sensi di colpa o dai sentimenti di fallimento, ma dobbiamo ricordare piuttosto chi noi siamo in Dio, in Cristo, per quello che Lui ha fatto per noi. Dobbiamo vederci come Lui ci vede. Sul perché poi il re credeva di poter far cambiare l'idea a Dio e sul significato del fatto che Dio si pentì dal male che aveva minacciato di far loro, su questo ci soffermeremo poi domenica prossima. Oggi voglio solo limitarmi a farvi guardare alla reazione del re, che si sottomise totalmente alla grazia di Dio, senza pretendere nulla. Questo è un altro aspetto. Il re era ben consapevole che il loro ravvedimento non avrebbe obbligato in nessun modo Dio. Dio non sarebbe stato in debito con loro solo perché adesso si erano ravveduti, come se adesso si sono ravveduti, allora adesso devo, no? Noi tutti esistiamo per la grazia di Dio. E a questo punto potrebbe essere utile soffermarci un attimo sulla nostra vita, sia individualmente che come Chiesa. Diamo forse per scontato l'amore, la grazia e la pazienza di Dio? Siamo forse arrivati a credere, sbagliando, che siccome Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, allora non importa più di quel tanto come noi viviamo? Se noi lo facciamo, allora dovremo affrontarne le conseguenze e allora non avremo nessuno da incolpare se non noi stessi. Noi veramente viviamo dalla grazia di Dio. Continuiamo a mangiare, a dormire, a pensare, a respirare grazie alla grazia comune di Dio. E se siamo credenti, abbiamo inoltre la salvezza, la liberazione del nostro peccato grazie al sacrificio di Gesù Cristo, per la grazia di Dio. Eppure spesso diamo tutto questo per scontato. Diamo per scontato il perdono per i nostri peccati. Diamo per scontata tutta la benedizione che abbiamo da Dio. E quindi spesso ci manca l'umiltà dei niniviti, che ancora non sapevano nulla di quello che sarebbe successo alla croce. Ricordiamoci che se Dio perdona è sempre per la sua misericordia e non per il nostro ravvedimento. Certo, il ravvedimento non obbliga Dio a nulla, ma semmai apre una porta alla misericordia di Dio affinché possa entrare nella nostra vita. Dio è sovrano su tutto, in tutto e per tutto, anche nel concederci la misericordia. Ed è proprio perché è Dio a giudicare la nostra vita sulla base del sacrificio di Gesù Cristo che tutta la tristezza per il nostro peccato può e deve lasciare lo spazio alla speranza e alla gioia che Dio ci dà. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, riempi il nostro cuore della Tua speranza, la speranza del perdono che Tu ci concedi. Grazie Padre perché sì, anche noi come Chiesa e individualmente possiamo e dobbiamo ogni giorno tornare davanti a Te in tutta umiltà. Grazie perché Tu ci ascolti, ci accogli per quello che siamo, con i nostri limiti, con i nostri difetti. Tu conosci ogni singola persona qui presente questa mattina, che ci segue da casa, Signore. Sai di che cosa abbiamo bisogno in questo momento? Se abbiamo bisogno di essere risollevati dal peccato, se abbiamo bisogno di essere incoraggiati con amore, se abbiamo bisogno di sentire nuovamente la Tua presenza, il Tuo perdono, la speranza Tua, Signore. Grazie che Tu ci concedi questo, perché sei un Dio lento all'ira e misericordioso, che vuoi vedere delle vite trasformate. Ed è questo che prego anche per ognuno di noi, Signore. Agisci Tu ora con il Tuo Santo Spirito nella vita di ognuno di noi. Trasforma ulteriormente le nostre vite, come hai già fatto in passato, finora, Signore. Grazie per ognuno di noi, per i miei fratelli e le mie sorelle qui presenti questa mattina. Che ognuno possa uscire con questa consapevolezza da questa sala, con la consapevolezza della Tua presenza, della Tua guida e del Tuo operato in Lui. Amen.